Allora, procediamo per questa seconda parte. Allora, quindi questo ragionamento di tipo strutturalista, appunto riferendosi a questo ragionamento filosofico dell'antropologia culturale, eccetera, era veramente questo tentativo di capire come arricchire, come rendere più flessibile dal punto di vista degli usi, dell'immagine, della spazialità, quello che altrimenti era un modello molto molto rigido. E questo ragionamento delle scelte progettuali di scala diversa, alcune cosiddette strutturanti e altre variazioni all'interno delle scelte strutturanti di primo livello, era un ragionamento abbastanza interessante, no? Abbastanza interessante. E in particolare io ho lavorato molto all'interno di questo modo di ragionare, ormai una trentina d'anni fa, però era, come dire, nell'alveo di quel tipo di ragionamento, era un ragionamento abbastanza interessante, anche perché questa dicotomia, diciamo, tra scelte di primo livello, in qualche maniera, strutturanti, che Abraken chiamava supports. Infatti lui chiama un suo libro appunto supports, vengono chiamati, e supports non vuol dire necessariamente soltanto supporti dal punto di vista strutturale fisico, era proprio tutta questa idea, no? Di scelte di primo livello che costituiscono una specie di ossatura delle scelte all'interno delle quali c'è un margine per esempio di variazione abbastanza forte. E io e noi con il gruppo di allora abbiamo fatto tanti lavori in questa chiave in cui questo concetto per esempio si adoperava sia alla scala della progettazione singola dell'alloggio sia alla scala della progettazione dell'edificio, dei blocchi, sia anche a scala urbanistica. Per esempio, questa è una classica tavoletta ripresa da questo modo, diciamo, di ragionare, da questa impostazione. Alla scala, per esempio, della cellula, che cosa erano questi supports? Erano in particolare, per esempio, gli elementi che definivano la dimensione della campata, gli elementi di struttura e una zona servente, blocco tecnologico cosiddetto, e poi delle zone che avevano una denominazione, zona A, B, C, D, eccetera, che avevano alcuni margini di variazione, potevano variare, diciamo, dimensionalmente. Ora, questo insieme di scelte corrispondeva appunto alle scelte di primo livello, come dire, le scelte strutturanti. All'interno di queste scelte poi venivano studiate una serie numerosa, anzi numerosissima, di variazioni, tutte compatibili con queste scelte. Cioè, per esempio, questa fascia poteva essere risolta, in questo caso vediamo in 1, 2, 3, 4, 5 modi, ma in realtà poteva essere risolta in molti altri modi, ma poniamo in 5, cioè poteva essere per esempio un ambito con due stanze singole, o poteva essere un ambito in cui una parte era usata da una camera da letto, un'altra con una loggia, oppure poteva essere usata in una parte con una camera da letto doppia, una parte con una doppia, e così via. Poteva essere usata una parte come camera da letto, una parte come soggiornino. Allora, perché era interessante tutto questo modo di ragionare? Stessa cosa dall'altra parte. Allora, questo ambito davanti, che cosa poteva essere? Poteva essere 1, 2, 3, 4. Capite perché era importante avere in considerazione anche i margini di variazione che potevano avere queste determinate fasce? Perché tutto questo ragionamento era, come dire, importante all'interno di questo ambito culturale? Perché questo ragionamento portava appunto a questa idea di dialettica delle scelte, che diventava una dialettica che si muoveva da quella specifica dell'alloggio, per cui non esisteva soltanto un alloggio tipo, ma esisteva una variante numerosissima di possibilità di alloggi, a scelte effettivamente di conformazione e di decisioni architettoniche, perché ovviamente essendo tutte queste cose diverse, anche l'immagine ne era, diciamo, ne derivava come un'immagine estremamente più diversificata. Quindi era indubbiamente un passo avanti ragionare in questi termini rispetto a quello della cellula tipo ripetuta all'infinito, giusto? Che deriva da questo tipo di ragionamento. E implicitamente facevo un altro ragionamento, che mentre in questo caso era creato in maniera oggettiva l'esigenza, era tutto fotografato e come congelata, era congelata l'esigenza, era congelata la soluzione, era congelata la, diciamo, la soluzione in livello planimetrico, in livello distributivo, eccetera, eccetera, fino all'edificio, era tutto un sistema estremamente rigido e oggettivo. Questo, pur appartenendo, ripeto, perché questa è la cosa che uno deve capire, pur appartenendo allo stesso alveo culturale, quindi allo stesso modo di ragionare, però si muoveva sulla diversificazione. Questa idea di avere scelte a vari livelli voleva dire esattamente poter rispondere a queste scelte di vario tipo. Ad esempio, questo tipo di scelta, come capite subito, uniformava alcuni fatti, per esempio alcune dimensioni, alcuni fatti di struttura, alcuni fatti di impianti, ma allo stesso tempo questa maniera di ragionare dava un gran numero di variazioni, sia nell'uso sia nell'architettura. E quello che vedete qua, per esempio, era una serie di cellule, di case che si potevano formare, tutte compatibili con questo stesso ragionamento. Questo tipo di ragionamento, appunto, dei supporti, usando la terminologia di Abraken, o dei momenti, diciamo, della gerarchia delle scelte, alcune di primo grado strutturanti e altre invece di secondo livello che, diciamo, creavano il campo delle sottoscelte, poteva essere adoperato anche in chiave urbanistica. Per esempio, in questo caso qua, era una maniera di applicare lo stesso ragionamento in chiave urbanistica. Cioè il sistema delle scelte strutturanti di un determinato quartiere che rappresentavano i sistemi della circolazione, gli assi verdi, eccetera, e poi in realtà le sottocomponenti potevano essere, come nell'altro caso, create in maniera molto, molto, molto differenziata. Il vero scatto, ovviamente, avviene quando si inserisce un altro modo di ragionare. E noi qua diamo la parola a questo modo di ragionare, è un modo di chiamarlo, usiamo la parola diagramma per intenderci, un modello diagrammatico. Qui scatta completamente un altro mondo. Come dire, siamo entrati in un'altra epoca proprio. Questa evoluzione è un'evoluzione che parte dal discorso oggettivo, tenta di fare un'estensione prestazionale e poi ragiona, diciamo, sulla dialettica, elementi rigidi, elementi variabili per riuscire a differenziarsi. Però è sempre un'evoluzione in realtà degli stessi modi di ragionare, che sono modi di ragionare appunto che hanno la loro origine in un modo di ragionare industriale, rivolto in qualche maniera alla ripetizione, allo standard, eccetera. Allora, l'idea invece dello schema diagrammatico è qualcosa di profondamente diverso. Perché profondamente diverso? Perché in realtà presuppone un processo estremamente soggettivo, un processo estremamente contestuale, un processo attraverso cui le decisioni dell'architettura non vengono in qualche maniera, non scaturiscono meccanicamente da una serie di, diciamo, precondizioni, ma sono ogni volta diverse. Quindi la grande parola che si sostituisce a oggettivo è la parola soggettivo. Se uno non capisce che avviene questa inversione, non capisce che cosa sta veramente succedendo. da un mondo in cui tutti i meccanismi erano meccanismi di oggettivizzazione, quindi oggettivizzazione, standardizzazione, serializzazione in tutti i campi, inclusi quelli della progettazione architettonica, urbanistica, del design, eccetera, ci si muove in un mondo in cui la parola da oggettiva è diventata soggettiva. Le scelte da assolute sono diventate negoziabili, modificabili, parametrizzabili, individualizzabili, soggettivizzabili. Quindi è proprio una, diciamo, una grossa, una completa inversione. E questa inversione, di questa inversione, come abbiamo visto nelle prime lezioni, è proprio l'informatica la chiave. Perché è l'informatica che consente, che ha lo stesso orizzonte e strumento, come al solito, e modalità operativa e, diciamo, filosofia di quella stessa modalità operativa. In qualche maniera è proprio l'informatica che consente, diciamo, questo, non soltanto consente questo processo, ma determina molte di queste cose anche dal punto di vista economico. Quando noi parlavamo della Ford nera per tutti, rispetto alla smart personalizzata e soggettivizzata, parliamo esattamente di questo processo. Questo è possibile perché? Perché oggi c'è la robotica, perché oggi, diciamo, l'ordine di una determinata macchina parte, diciamo, quasi dal proprio computer e viene a essere, diciamo, personalizzato, perché addirittura ciascun libro può essere personalizzato, per non parlare appunto della macchina e ovviamente a questo punto anche della stessa architettura. Per cui l'idea del modello oggettivo si sposta in un modello fortemente soggettivo. Fare un modello fortemente soggettivo, però, e questo è il nesso che dovete capire, non vuol dire necessariamente fare un modello idiosincratico, cioè fare ogni volta un modello diverso. Posso avere un modello diagrammatico che è sempre lo stesso nelle sue relazioni, che mi crea però oggetti completamente diversi l'uno dall'altro, è giusto? Perché? Perché intervengono, diciamo, i parametri che caratterizzano specificatamente quella soluzione rispetto a un'altra. Allora, ragionare in termini architettonici attraverso la nozione di modello e di diagramma, il modello diagrammatico, non vuol dire necessariamente, ecco perché ci muoviamo a questo livello, comunque di un ragionamento sul modello, cioè non vuol dire necessariamente avere, diciamo, come dire, situazioni idiosincratiche. Che vuol dire situazioni idiosincratiche? Che ogni volta diventa la qualunque cosa, ma può voler dire definire alcune, diciamo, prerelazioni base e utilizzare queste prerelazioni base ogni volta in contesti diversi, in situazioni diverse. È come se fosse un'equazione in cui vario alcuni parametri. L'equazione è sempre la stessa, vario i parametri, variando i parametri vario i risultati. Allora, molti architetti della ultima generazione, la generazione che è, diciamo, vicina all'informatica, lavora molto attraverso questa idea del modello, ma non lavora soltanto gli architetti. Per esempio, se voi fate anche una rapida navigata nelle mie tesi di laurea, dico le mie perché conosco le mie, ma insomma, ovviamente, mica che sarò l'unica al mondo, ovviamente, tutt'altro. Avere alcune forme di modellazione diagrammatica è in qualche maniera un approccio molto comune. cioè prefigurare in maniera astratta alcune relazioni di una determinata condizione, vuoi urbana, vuoi del progetto, eccetera, e poi giocare all'interno di questa configurazione, quella che è la partita del progetto, è un dato assolutamente ricorrente. In questo caso quindi, sì. Sì, molto interessante. Da qualche parte è citato questo, qualcuno l'ha trovato, qualcuno dei miei studenti, è molto molto interessante. Credo che da qualche parte noi l'abbiamo pure questo, qualcuno lo legò. Se lei mi fa la cortesia di mandarmi l'email, lo mettiamo comunque qua, lo mettiamo in questa pagina. Ricordo di averla vista questa discussione, che in qualche momento credo che fosse anche linkata tutta questa faccenda. E comunque sì, è molto interessante. Non si capiscono perché appartengono a due mondi completamente diversi. Appartengono a due mondi completamente diversi. E poi ci sono altre evoluzioni. In realtà i due mondi loro sono sempre stati completamente diversi, perché negli anni 60 Eichmann era un formalista assoluto e Alexander era così. Dopodiché il processo, in realtà, Alexander si è avvicinato a una specie di mistica della progettazione, tant'è vero in una certa fase è stato addirittura consulente del principe Carlo, come tu saprai. Quindi, come dire, il suo percorso è interessante, perché poi lui negli anni 70, dopo questa cosa prestazionale, lui scrive tutta una serie di libri che si chiamano The Timeless Way of Building, A Pattern Book e altri libri molto belli e molto importanti, che però hanno una specie di mistica, in pratica. Questi libri sono una specie di mistica degli elementi della progettazione. Funzionano così, per esempio, il portico. Come si fa il portico? Il portico è fatto in un determinato modo, ha queste determinate caratteristiche, deve essere fatto in un determinato modo. Lui ne spiega tutta la filosofia di ogni elemento ed è tutta un'idea pensata un po' come se ci fossero una specie di autocostruttori. E sono tutte cose rivolte a una specie di recupero mistico dell'architettura, un po'. E quindi su questa strada si sposa con col principe Carlo, quindi fa un percorso un po' strano. Adesso non so dove sei andato a finire. E Eichmann, da un certo punto di vista, fa un percorso a zigzag. Lui è un formalista, evidentemente, un terrorista della forma, sempre stato. Poi però in una determinata fase incrocia l'informatica, incrocia la progettazione parametrica sostanzialmente, e quindi incrocia il momento del diagramma in varia maniera, tant'è vero che scrive anche dei libri che si chiamano Diagram Diaries, eccetera. Però tutto questo momento del diagramma per lui sì è informatico, ma è anche pre-informatico, in realtà è una maniera di formalizzare le cose. E quindi i due, sì, apparentemente, anch'io li metto insieme, ma sono, come dire, mettere il diavolo è l'acqua santa, insomma, è interessante da un punto di vista di un ragionamento per far capire la complessità, ma non hanno niente a che vedere, quindi uno non si meraviglia che non abbiano niente da dirsi in realtà, no? Perché sono due approcci completamente diversi. E allora che cosa dicevamo? Tornando ai nostri diagrammi, comunque grazie della cosa, mandami un'email e la mettiamo qua tra le varie cose. Allora, tutto questo discorso del diagramma è in qualche maniera un po', cos'è il diagramma? È una forma tipologica? No, non è una forma tipologica, perché la base dell'idea di tipologia è che c'è una precostituzione di forma. Nel diagramma non c'è una prefigurazione di forma, c'è una prefigurazione di relazioni. Le forme possono essere diversissime, giusto? Fate un esempio, uno dei diagrammi più famosi adoperati in questi anni è la famosa bottiglia di Klein, giusto? Che è un diagramma, è il nastro di Möbius, giusto? È questa idea di questa forma geometrica che si ravvolge su se stessa. Questa, diciamo, idea è stata diagrammizzata dall'architetto Van Berkel, che alla sulla base di tutto questo ragionamento ha creato una determinata casa, ora in cui si intrecciano alcune funzioni, alcune cose. Ora, in realtà il diagramma di Möbius, come la diagrammatizzazione del diagramma di Möbius, può portare a forme completamente diverse, non è mica detto per niente che porti a quel tipo di forma lì, eppure è appunto un diagramma, perché prefigura alcune, diciamo, relazioni. È un po', ecco perché questa ricade all'interno di questo ragionamento, è un po' come se fosse uno spreadsheet, sostanzialmente, un diagramma, cioè è veramente la prefigurazione di una serie di relazioni in cui poi ci sono da mettere dentro i dati per farlo, per dargli forma. Di per sé è soltanto appunto un modello di relazioni, non è una risposta. La risposta avviene progressivamente adoperandolo, cioè mettendo i dati del contesto, i dati del programma, i dati delle dimensioni e quindi facendo assumere a questi diagrammi progressivamente, come dire, delle configurazioni progressivamente più rigide e quindi progressivamente più vicine alle scelte architettoniche. Quindi a questo punto in realtà i due architetti che noi abbiamo visto con più attenzione, e cioè Eisman e Gehly, hanno un approccio molto molto diverso alla questione dell'informatica in qualche maniera, e che è bene chiarire una volta per tutte. Per Gehry, almeno per Gehry fino a una determinata fase, poi diciamo alcune cose sono modificate negli ultimi 5-6 anni, però almeno fino a una determinata fase, Gehry diciamo, creava veramente delle specie di nuvole, che erano degli schizzi, ma questi nuvole schizzi erano in qualche maniera, non erano un diagramma, erano una prefigurazione di forma. Quando lui, adesso qua abbiamo questo, ma quando lui crea questo, quando crea, diciamo, i petali che si aprono del museo, dell'auditorium di Disney o altri schizzi del genere, quegli schizzi sono volutamente imprecisi, sono volutamente nebulosi, ma sono una prefigurazione di forma. Sono una prefigurazione di forma a cui, attraverso un lungo processo, che oggi come oggi non può non far tesoro dell'informatica, ma è un'informatica che viene applicata a quella, diciamo, a quell'ipotesi di forma, rendendola progressivamente più reale. Invece l'atteggiamento tipicamente diagrammatico non è per niente questo, è l'inverso. Non c'è una prefigurazione di forma, c'è una prefigurazione di relazioni, all'interno delle quali vengono evidentemente progressivamente sviluppate le forme, ma non in quanto partono forme, ma in quanto partono in quanto relazioni. Allora, alcuni progetti sono tutti pensati in questa maniera, no? Cioè nel senso, ma ne possiate vedere tantissimi in questa chiave, adesso credo che questo sia Santiago di Compostela, ma come può essere qualunque altro. Cioè Santiago di Compostela, il centro culturale lì, non è che nasce perché lui vagamente ha l'idea di queste montagne, no? Come potrebbe avere Gehry che si fa uno schizzo di queste montagne. Lì nasce con un processo, no? Che è un processo, che c'è un terreno, questo terreno viene, diciamo, in vario modo spostato, alzato, giocato, eccetera, eccetera, quindi è proprio un diagramma, praticamente, che progressivamente prende forma e naturalmente le forze che organizzano queste forme architettura sono forme sia di natura formale, sia di natura funzionale, sia di molte altre nature che concorrono, che non sono altro che i parametri che danno forma a un insieme di equazioni. E così via. Quindi, se poi voi andate, appunto, come dire, un po' nei settori delle tesi, c'è tantissimo di questo, Questo approccio è un approccio molto, molto comune, molto... Adesso questo qua siamo così e quindi prima che si carico non ci vuole tempo. Andiamo in locale. Al di là poi dei singoli esiti, questo approccio, che è un approccio appunto che vede in qualche maniera tutto un movimento come dire diagrammatico, sia se fatto al computer, sia se fatto in maniera diciamo tradizionale, è molto vicino a questi ragionamenti che noi stiamo diciamo dicendo, alcuni più forti, altri meno forti, in alcuni casi decisamente quasi informatici, no? Che sembrano quasi sviluppati direttamente col calcolatore. Qui tutto, per esempio, il momento del diagramma che era simulato da certi processi di Borromini, poi si traduce in una serie di come dire, di maglie che vengono poste quasi a ricomporre questo percorso, no? E proprio, sentite come è proprio un momento di negoziazione, no? E come tutto questo ragionamento non ha niente a che vedere con, diciamo, un modello di tipo oggettivo, è un modello super soggettivo. Ma perché intendo dire non è idiosincratico? Perché in realtà io sulla stessa modellazione posso fare un progetto completamente diverso, ma sostanzialmente giocando sugli stessi elementi, ma può nascere una forma completamente diversa, ovviamente, in altre situazioni, in altri contesti, eccetera. Ma tutto questo non è necessariamente, ecco, anche tutto questo ragionamento di Antonino, anch'esso in realtà ha molto, molto a che vedere con questo tipo di processo, in cui il diagramma e lo script addirittura in questo caso, nel suo caso, nel caso della sua ricerca, diventa essere, come dire, spinto dal corpo stesso, no? È proprio il corpo che determina il diagramma, non c'è, diciamo, uno strumento diagramma che è a parte rispetto ai movimenti del corpo. Sono i movimenti del corpo che determinano il diagramma, nel suo caso, no? Vedete? Quindi questo è un sottoambito di questa, che poi, diciamo, poi planano indietro nell'architettura. In questo caso era interessante perché il ragionamento, in questo caso è un progetto di mixité, che per questi edifici, per la comunità europea, che devono avere tutti lo stesso brand, in qualche maniera appartengono allo stesso brand, devono avere la stessa immagine, hanno delle stesse funzioni, ma ciascuna si deve, come dire, relazionare in maniera diversa con i singoli siti. Allora in questo caso è stata proprio formalizzata la cosa, perché lui applicava a queste varie fasce funzionali, vedete, che erano varie fasce funzionali di quelle che serviva in questa nuova idea di progetti per la comunità europea, in realtà lui poi applica dei modificatori attrattori di tipo contestuale che ogni volta gli fanno assumere, diciamo, delle relazioni diverse, reciproche nel rispetto del contesto. Quindi questo, per esempio, è un modo abbastanza interessante e originale per far capire questo. Questo è proprio, come dire, questo è proprio un modello non idiosincratico, ma ogni volta diverso, eppure allo stesso tempo ogni volta uguale. Ed era molto intelligente la questione perché si applicava all'interno di un ambito programmatico logico per fare questo, non so come dire, no? Proprio l'idea di creare una nuova immagine anche della comunità europea, i nuovi edifici destinati alla comunità europea, no? Nelle varie città. Quindi questo è un caso abbastanza chiaro per far capire che cosa vuol dire lavorare in un modello in chiave soggettiva, no? Invece che oggettiva, all'interno delle coordinate della rivoluzione informatica e non rispetto a quello del mondo della ripetizione, del mondo industriale, no? È abbastanza, diciamo, in maniera lampante, evidente questa cosa. E poi c'erano tutta una serie anche di sperimentazioni a cui siamo legati, soprattutto in base di ragazze che facevano, in cui in realtà lavoravano con dei sistemi ibridi, cioè non necessariamente in base a informatica, ma loro facevano proprio delle vere e proprie tessiture mobili delle relazioni, proprio con spilli, anelli, eccetera. Questi diagrammi erano proprio dei diagrammi che loro si muovevano sul terreno, no? Per fare, per decidere alcune relazioni, alcune strutture, no? dei progetti. Perché se è chiaro che l'informatica è, come dire, lo strumento in cui alcune cose si applicano con particolare forza, è anche vero che non sempre, non necessariamente per forza di cose il ragionamento informatico si applica con computer. In certi casi si può fare anche non con computer. Chi l'ha detto? Pensate a tanti ragionamenti che riguardano, non so, tanti aspetti, anche della ricerca, dagli origami alle tessiture, a tante cose. Questo era anche, ecco, questo era molto forte, tutto questo ragionamento proprio dei diagrammi, perché erano diagrammi che si muovevano anche in punti, agganciavano il territorio in punti diversi, in funzioni diverse rispetto a programmi sportivi diversi, e quindi era tutto un ragionamento in questa chiave. Allora, siamo pronti per fare la prossima lezione un salto abbastanza importante, cioè cercare di capire come si fa in architettura effettivamente un modello che abbia queste caratteristiche, di tutta questa serie di caratteristiche di cui parliamo. In realtà si può fare all'interno dei nostri sistemi. Come si fa? Che tipo, qual è l'ambito? Quali sono i suoi dati costitutivi? Per fare questo dobbiamo fare un ulteriore salto nel nostro, diciamo, diagramma di Leonardo, cioè dobbiamo fare un altro salto logico che fino adesso non abbiamo fatto. Domande? Detto così. Allora, se ne andiamo. Per oggi abbiamo dato, ce ne andiamo, oggi è lunedì, mercoledì facciamo questa cosa e nei limiti del possibile cercate di esserci, perché è un momento, mentre questa lezione è una lezione in fondo.